qui siamo molto giovani, purtroppo non siamo un potere forte, o per fortuna, andiamo avanti.
Allora, è chiaro che la questione dei poteri forti non si esaurisce, no, in queste risposte, però dobbiamo andare avanti anche con tante altre domande che ci arrivano. Silvia ci scrive: qual è il vostro progetto visionario per Bologna? Come vedete la città tra 20 anni, e mette alcuni esempi, Amsterdam o Milano, e in concreto come lo realizzerete? Questa è una domanda, insomma, da 10 milioni di dollari, però si collegava a una domanda che volevamo farvi anche dalla redazione. Insomma, è da tanto tempo che da Bologna non arriva qualcosa di veramente innovativo. Magari sbaglio, però l'ultima cosa più avanti di altre città forse è stata Iperbole. E allora qual è la vostra visione? Anche un solo esempio, partiamo da Merola.
Ma per esempio, a proposito di Iperbole, rivendichiamo il fatto che l'abbiamo fatta. Siamo una città molto avanzata già dal punto di vista...
L'abbiamo fatta 20 anni fa.
Sì, però oggi siamo al 70% di utilizzo di internet da parte di tutti i settori del comune. E per esempio qui, invece che perdere tempo con Microsoft, con le grandi corporazioni, un bel comune di sinistra giovane dice che vogliamo il software libero. Io aderito all'appello per il software libero, sono per l'open source, non so se lo pronuncio bene, mi rendo conto che ci sono difficoltà, perché per esempio mi risulta che Vendola, come presidente della regione Puglia, invece ha fatto un accordo con Microsoft, quindi voglio andarci cauto, ma sicuramente la mia posizione è aprire software libero, accesso alla città, oltre la banda larga, tutto il possibile per metterci in comunicazione, e assumere l'impegno che quando sarò sindaco tutti i dati del comune saranno in trasparenza in rete e saranno utilizzabili da tutti i cittadini per interloquire con l'amministrazione con cognizione di causa. Il tema della trasparenza e dell'informazione è secondo me decisivo da questo punto di vista. Mi permetto di dire che sono un po' stufo della parola innovazione insieme a tante altre. Sono stufo della parola innovazione perché sembra che abbiamo bisogno del creativo di turno che con un colpo di genio ci dà l'immagine della città. Mi dispiace, sono balle, è fatica l'innovazione, è lavoro di squadra e mettere alla prova merito e capacità e darsi un percorso di una decina d'anni.
Però l'ascoltatrice diceva visione, che è qualcosa di
questa
diverso.
È una domanda epocale che se magari ci fate rispondere o devo rispondere adesso.
No, continuiamo in giro, sentiamo Amelia Fascaroli cosa ha da dire su appunto Bologna, che può tornare ad avere delle idee, la visionarietà, che cosa deve puntare questa città.
No, ecco, invece la mia visione parte dai servizi alle persone e dai servizi educativi, perché penso che Bologna abbia una grande storia su questo, un patrimonio già sperimentato anche in quello che si potrebbe rivisitare e rinnovare e cambiare, e che sia solo da mettere in pratica, perché Bologna nel futuro me la vedo proiettata così, ricentrando il suo stile culturale sulla centralità delle persone, quindi su che cosa i servizi possono essere per le persone, come i veicoli di inclusione, come i veicoli di ascolto, di costruzione di relazione e di promozione di reti, di risorse anche informali. E me la immagino una città in cui i servizi educativi, quindi la centralità dei più piccoli, dei bambini, diventa prioritaria come scelta. Io ho guardato a Bilbao, dove hanno addirittura riservato delle piazze centrali ai bambini, con tutto quello che di educativo, di culturale, di commerciale può muoversi attorno a questo, di etico. E quindi io come visione me la immagino una città dedicata ai servizi alle persone e alla centralità dei bambini.
Frascaroli, come si conservano i servizi in questo momento, visto il bilancio? Anche questa è una domanda degli ascoltatori.
Beh, dal punto di vista del bilancio mi sembra che ancora comunque tagli alla funzionalità attuale dei servizi non siano ancora stati fatti. E si conservano però soprattutto riguardando al modello che è stato creato, vedendo quello che non sta funzionando e quello che potrebbe funzionare in questa scelta di centrarli, di spostarli tutti sul territorio, che è una scelta ottima, ma che però va praticata in un modo che ancora non è praticato.
Merola, su questo, taglia i servizi per colpa del bilancio?
Guardate, io penso che noi dobbiamo cambiare il nostro welfare. Se noi vogliamo difendere i nostri servizi, dobbiamo aprire una nuova stagione di riforme, e quindi per difendere l'esistente va radicalmente modificato. Io ho cuore in termini inclusione, buona amministrazione e servizi. Dico semplicemente questo: cambiare il welfare significa non accontentarsi dell'inclusione, non accontentarsi di essere solidali, ma volere sostenere le persone a riprendere in mano la propria vita, a uscire a testa alta dalla povertà, a permettergli di usare la loro rabbia per dire: io ce la posso fare, e ce la posso fare con l'aiuto delle istituzioni che, invece di farmi carità e dimostrarmi la loro compassione o darmi un buon sussidio, mi mettono in condizioni di realizzare la mia vita e di essere padrone della mia anima. Noi dobbiamo fare questo e cambiare il nostro welfare in questo modo. Quindi i servizi devono essere ristrutturati, riformati profondamente, nel senso di sostenere le persone non ad avere una buona assistenza, perché questo l'abbiamo sempre fatto, ma a dargli le opportunità per affermare la propria stella, il proprio destino e quello che vogliono realizzare nella loro vita.
Facciamo un esempio.
Allora, io penso che noi dobbiamo spendere meno per i sussidi, ma spendere molto di più per il microcredito, oppure dobbiamo spendere meno per gestire i servizi, ma spendere molto di più perché i nostri assistenti sociali, che sono in gamba, invece di dargli questi sussidi, aiutino a trovare il lavoro che quella persona vuole fare nella sua vita, e per esempio un reddito minimo garantito, che non, se sei precario per la miseria, non devi essere ricattabile dal tuo padrone di lavoro perché non hai una lira, ma in base a un reddito minimo garantito tu possa dire: beh, adesso ci penso io alla mia vita.
Il Comune di Bologna può dare un reddito minimo garantito?
Credo che sia una proposta di legge che va fatta assolutamente alla Regione, e credo che vada costruita con concretezza.
Quindi deve pagare la Regione?
Credo che vadano su questi riconvertito il nostro sistema di welfare, nel senso di dirottare risorse perché le persone si aiutano da sole.
Quindi
e sono capaci di
fare. Il sindaco deve decidere.
Il sindaco insieme ai sindaci della città metropolitana, insieme alla Regione, contro un governo che ovviamente di questi temi non gliene può fregare di meno, ma credo che sia una prospettiva che ci dobbiamo assolutamente dare.
Lei è d'accordo?
Sì, sono d'accordo.
Completamente con questa piattaforma, quindi sindaco Mero, la sindaco Frascaroli, questo è l'indirizzo.
Un reddito minimo garantito, assolutamente d'accordo.
Che deve fare la Regione e probabilmente anche con delle leggi dello Stato, però non certo. Possono deciderlo i sindaci.
Ma anche i sindaci possono cambiare il loro welfare in questo senso,
certo.
Poi è chiaro che la Regione è decisiva.
A proposito, sì, a proposito di governo che non ne vuole sapere di certe cose, testamento biologico, lo stop che è arrivato dal governo alle iniziative invece dei comuni. A Bologna noi siamo sospesi con un voto in consiglio comunale che poi non si è trasformato in realtà con la cancellieri. Che ne pensate di questo testamento biologico?
Credo che siamo d'accordo.
Sì, io penso che stiamo sempre confondendo questioni teologiche con la buona amministrazione che si occupa dei diritti dei cittadini. Avevamo fatto un passo in consiglio comunale già costruito,
quindi vi impegnate a portarlo avanti. Mi sembra che su questo si sia condivisione. Io vorrei farvi una domanda, se posso, che riguarda invece tutti quei cittadini giovani, giovanissimi, che però non hanno diritti perché magari i loro genitori sono immigrati, anche se sono nati qua, e se vanno alle scuole arrivano a 18 anni e sono in una terra di mezzo. Vorrei capire se, al di là delle questioni di leggi nazionali, no, che ovviamente da cui non si può prescindere, quali sono le vostre idee, no, per appunto tutti questi ragazzi che soprattutto non solo nel comune, anche nella provincia di Bologna ormai costituiscono una parte rilevante dei giovani bolognesi e che sono oggettivamente messi in condizioni diverse rispetto ai loro coetanei. Frascaroli.
Ecco, noi non possiamo risolvere il problema della cittadinanza a chi nasce a Bologna da genitori stranieri. Forse mi chiedo, una domanda che mi faccio e che penso che bisognerebbe che approfondissimo, se anche in questa direzione un po' dei gesti simbolici che anticipano temi di diritti, anche in questa direzione non si potesse fare legato appunto ai diritti, per esempio locali che dà la residenza, ampliandoli e proteggendoli di più, non si potessero fare dei gesti simbolici che pongono il problema e forzano un po' in direzione nazionale l'approvazione di legge che finalmente riconoscano questi diritti.
Quindi una cittadinanza simbolica, tipo.
Esatto, tipo una cittadinanza simbolica.
Che anticipi un progetto di legge. Merola.
Io sono perché noi si dia cittadinanza reale a queste persone, li vivo come i nostri studenti fuori sede, sono 60.000 i nostri studenti fuori sede, sono tanti i giovani venuti qui da ragazzini, la famosa seconda generazione. Dare una cittadinanza reale significa ad esempio che il Consiglio Comunale si deve svegliare e alle sedute del Consiglio Comunale possono partecipare i rappresentanti dei giovani immigrati o dei giovani studenti, cioè quelli che non votano a Bologna. Semplicemente per questo non riusciamo a fargli fare un passo avanti, coinvolgerli in progetti condivisi. Questi ragazzi già fanno progetti condivisi fra di loro, senza distinzioni di sesso o di razza. Noi dobbiamo favorire il fatto che si facciano questi progetti condivisi.
Ma basta portarli in Consiglio Comunale? Non
ci assolutamente no, ci vuole il diritto di voto, che è sacrosanto, ma ci vogliono delle politiche. Politiche che però non devono essere fatte per gli immigrati, devono essere fatte da immigrati italiani insieme su obiettivi condivisi. La casa, la scuola, i servizi sportivi, le questioni che riguardano gli studenti fuori sede, i giovani bolognesi, vanno affrontate tenendoli insieme, perché loro condividendo dei progetti si conoscono, si integrano, in sostanza lo fanno già e noi non siamo
specifico tempo. Solo che le problematiche degli studenti fuori sede non sono necessariamente quelle dei giovani di seconda generazione che magari da
certo,
un anno, due anni,
molto
tre
più
anni
debole, perché gli studenti fuori sede sono comunque cittadini italiani. E invece i figli di seconda generazione di immigrati non sono cittadini italiani perché non c'è il diritto di nascita sul suolo, come invece molti paesi civili europei e non europei hanno.
Sì, però io continuo a guardare queste cose, come avrete capito, non dal punto di vista di sottolineare le debolezze, ma dal punto di vista, ad esempio, che la rabbia dei giovani immigrati noi la sappiamo, dobbiamo sapere utilizzare come coraggio di affrontare i problemi del futuro. Quindi nessun diritto speciale, ma tanta considerazione sul fatto che proprio dalla condizione in cui partono può essere molto utile alla città se ne vengono fuori.
Allora, sono le 9:54 minuti. Sì, abbiamo ancora diverse domande che si suddividono su queste traiettorie. I finanziamenti alle scuole private, tema molto caro ai nostri ascoltatori, e ancora il centro storico, e c'è anche chi chiede se si riusciranno a eliminare le consulenze, quindi questo lo dico subito. Cosa pensano dei finanziamenti alle scuole private? Secondo me, scrive Valentina, è una questione fondamentale per capire il coraggio dei candidati, la domanda delle consulenze esterne, e poi vi chiudo proprio tutto il pacchetto. Lo chiudete il centro storico? Vi ricordo che si va verso un altro Natale senza Sirio, cioè mai più smagliature nella apertura o meno del vigile elettronico.
Sì, ricordo soltanto che ambedue i candidati in precedenti incontri hanno avuto modo di rispondere alla domanda di Valentina, però ben volentieri facciamo ribadire questi concetti. Allora, la questione del finanziamento alle scuole private, in particolare quelle cattoliche, rimane un punto dolens che si acuisce nel momento in cui mancano i fondi e nelle scuole pubbliche manca tutto. Merola.
Insomma, viviamo in un paese dove un governo di centrodestra, domani ci sono gli scioperi contro la Gelmini, no? Ci sono già stati anche negli altri giorni, dove si dice non investo sulla scuola pubblica, gli unici finanziamenti che sono stati permessi sono quelli per le scuole private.
Vediamo però a Bologna, perché abbiamo poco tempo.
A Bologna io penso che noi non ci possiamo permettere di finanziare le scuole private con ulteriori investimenti, dobbiamo dare centralità alla scuola pubblica.
Lei
scuola
aveva
pubblica.
Detto qui da questi microfoni continueremo a dare soldi alle
ma
scuole
non
private.
Nella logica dell'aumento.
Non nella logica dell'aumento, ma quelli che ci sono.
Ma non voglio fare una guerra tra poveri, nel senso che io sono per la scuola pubblica, ma so benissimo che molti nidi li abbiamo anche gestiti e li gestiamo con privati, come so benissimo che la risposta che diamo con le materne ha anche la collaborazione delle scuole.
Quindi rimangono le scuole, i fondi che ci sono.
Ma se ce la facciamo col bilancio, io sarei perché rimanessero i fondi che ci sono. La questione vera che cade su Bologna e lo fa diventare un caso, perché noi abbiamo sempre avuto un rapporto con le scuole private, in particolare quelle cattoliche, e che abbiamo un governo che li privilegia. Questo assolutamente sono.
Sì, però poi ci sono delle scelte del comune, l'ascoltatrice vuole sapere cosa fa il sindaco. Emilio Frascheroni.
Vorrei precisare, lo ribadisco.
Quindi rimangono i soldi che ci sono,
per
ma non
mantenere
si
i fondi alla scuola in tutte le sue componenti, non per togliere, ma per cercare di difendere i fondi che adesso abbiamo per assicurare le risposte alle famiglie di cui abbiamo bisogno.
Molto chiaro. Sentiamo Frascheroni.
Io mi rifaccio all'esperienza che stavamo mettendo a punto in Consiglio Comunale sul tema degli incentivi e dei disincentivi. Credo che alle scuole private, credo che le scuole private, che sono peraltro utilissime sul territorio in questo momento, perché la scuola pubblica non risponde a tutta la domanda, quindi è un sistema integrato che nessuno osa smentire.
Che c'è da 30 anni.
Che c'è da 30 anni, non è una novità.
Ecco, Pasquale, lei aveva detto qui da noi però che si potevano rivedere, anzi l'aveva detto Radio Tao, mi scusino i colleghi.
Si possono rivedere, nel senso che appunto mi rifaccio a criteri di incentivi e disincentivi, che sono condivisi tra l'altro dalle associazioni delle scuole che radunano anche le scuole cattoliche, in base alla verifica se le scuole private di tutti i tipi corrispondono o non corrispondono a una risposta reale di tipo pubblico, a criteri che avvicinano la scuola privata alla scuola pubblica.
Cerco di essere più chiaro. I soldi sono sempre quelli, no? E quindi bisogna destinarli o da una parte o dall'altra. Perché alla fine, poi, scusate la franchezza, la brutalità, però gli ascoltatori vogliono sapere questo.
Certo.
Sono tutti consci che nessuno dall'altra parte è un mostro o è un santo, però vogliono capire se si hanno quattro soldi, se si mettono da una parte o dall'altra.
Allora, per esempio, faccio un esempio molto concreto. Una scuola privata che risponde ai bisogni dei bambini disabili, dei bambini stranieri, che risponde a criteri di coordinamento pedagogico così come le scuole pubbliche, secondo me ha diritto ad avere i fondi e gli incentivi che le spettano. Una scuola che non risponde a questi bisogni o che non si muove in questo modo.
E ci sono scuole che non rispondono adesso a questi requisiti?
Questo io non lo so, nel senso che comunque c'è anche un sistema appunto di verifiche che va applicato e di controllo che va applicato. Io mi sono fermata appunto al fatto che stavamo proprio predisponendo il sistema di verifiche e di controllo.
Quindi possiamo dire che nessuno di voi, se interpreto bene, poi se interpreto male me lo dite, ha intenzione, come dire, di rivedere al ribasso, diciamo, l'attuale stanziamento che arriva a circa 1.400.000?
Di rivedere a ribasso io
alle scuole private cattoliche in particolare.
Cioè io non mi sento di fare questa distinzione tra scuole private cattoliche e scuole, c'è un sistema integrato,
esatto,
tra scuole pubbliche e scuole private, non ne faccio un problema di ordine teologico, ne faccio un problema di rispondenza a criteri di utilità pubblica delle scuole.
Questo è il problema, l'utilità pubblica.
Bene, no, era solo per capire le vostre posizioni, perché su questo sapete si dibatte molto, ma è anche un tema che viene chiesto e molto dagli ascoltatori, dai cittadini, quindi è giusto che sappiano ognuno come la pensa.
Ma facciamo bene anche a ricordare che è da 30 anni che usiamo questo sistema, perché sembra ogni tanto che ci dobbiamo inventare. Ah, sulla questione delle consulenze.
Abbiamo delle altre domande.
Andiamo sulle consulenze.
Sì. Direi che è l'ultimo giro, perché sono le 9.59.
Premesso che sotto il termine consulenze ci sono dei lavoratori del pubblico impiego precari che non possiamo assumere per i provvedimenti del governo, io credo che le consulenze, inteso come spreco di questioni non prioritarie per il comune, le dobbiamo assolutamente evitare e drasticamente ridurre. Però non facciamoci prendere in giro, perché abbiamo molti lavoratori in comune che passano sotto il termine consulenza che non sono stati mai assunti e che sono i precari del comune. Le consulenze come progetti faranoici o cose strane vanno drasticamente ridotte, non ce le possiamo più permettere.
Consulenze, Frascheroni?
Io penso che sia un tema che rientra in uno che potrebbe rientrare in uno sguardo generale rispetto al tema del bilancio sugli sprechi, se non si potessero riguardare i tagli anche a partire, oppure soprattutto a partire dalla voce sprechi. Facciamo degli sprechi, alcune consulenze sono rientrate in questo, ce ne sono altri? Bene, ripartiamo anche da lì per riguardare i tagli di bilancio.
Sono le 10 in punto. Io direi che, visto che ci attende la rassegna stampa di Pino Cacucci, che abbiamo appunto spostato per dare
grande
più spazio
Pino
alle vostre domande, possiamo concludere qui. Noi ringraziamo i nostri ospiti, Amelia Frescaroli, Virginio Merola, grazie per essere stati con noi. Naturalmente
grazie a voi.
Grazie a voi tutti.
Vi aspettiamo per ulteriori confronti, già a cominciare dalla prossima
abbiamo
settimana.
Abbiamo delle domande, infatti, che sono rimaste, ma è ovvio.
Rimangono
è
sempre
ovvio
delle domande. Diciamo ai nostri ascoltatori comunque di non preoccuparsi, perché abbiamo dedicato più di un'ora e un quarto a questo incontro, ma ci saranno altri incontri, quindi ogni curiosità penso da qui alle
torneremo volentieri,
primarie,
alla prima radio in alto a sinistra, torneremo.
Esatto.
Volentieri.
Grazie, grazie a voi e grazie anche agli ascoltatori.
Grazie a tutti, a dopo, ciao.
Buona giornata.